Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. A Lecco è morto il ragazzo di 20 anni accoltellato sabato sera vicino alla stazione, a ucciderlo un 25enne, l'accoltellamento al termine di una lite tra due gruppi di giovani. Tra un deragliato a Milano c'è anche disastro ferroviario tra i reati su cui indaga la procura, la polizia locale ha perquisito gli uffici di ATM. Al centro degli approfondimenti le comunicazioni tra il conducente del tram e la centrale operativa. Stop alla caccia in deroga a Fringuelli e Tordi. Il TAR della Lombardia accoglie il ricorso delle associazioni ambientaliste. Secondo il Tribunale, la Regione non ha provato l'assenza di altre soluzioni prima di autorizzare l'abbattimento di specie protette. È morto il 20enne di origini egiziane ricoverato all'ospedale di Lecco dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica in centro città. Il suo presunto aggressore, un giovane di 25 anni, anche lui di origini nordafricane, è ora accusato di omicidio. La vittima sabato sera era in compagnia di alcuni amici, poi nella zona della stazione la lite con un altro gruppo. Il 25enne lo ha colpito al torace, l'aggressore era già stato fermato lo scorso gennaio dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Nell'area della stazione gli episodi di violenza sono aumentati negli ultimi anni. Non è tollerabile che ci siano soggetti che girano armati per la città, ha commentato il sindaco di centrosinistra Gattinoni. L'amministrazione ha chiesto un incontro urgente con il prefetto. C'è anche il reato di disastro ferroviario tra le ipotesi contestate al conducente del tram 9, deragliato e finito contro un palazzo venerdì scorso in zona Porta Venezia a Milano, due le vittime, oltre 50 i feriti. La persona morta insieme a Ferdinando Favia, 59 anni, non è Karim Touré, oggi è stato chiarito che si chiama Johnson Okonlaki, aveva 49 anni, era di origine nigeriana. La polizia locale ha perquisito gli uffici di ATM. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del deragliamento. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Le comunicazioni tra il conducente del tram e la centrale operativa sono ora al centro dell'indagine sull'incidente di venerdì pomeriggio a Milano, costato la vita a due passeggeri e che ha provocato oltre 50 feriti. È proprio per verificare cosa sia stato detto e quando che questa mattina la polizia locale ha eseguito una perquisizione negli uffici di ATM in via Monterosa, sequestrando registrazioni e documentazione tecnica. Gli investigatori, coordinati dalla PM Elisa Calanducci e dal procuratore Marcello Viola, stanno acquisendo anche materiale relativo al mezzo coinvolto, il nuovo Tramlink, e allo stato dei binari. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i contatti avvenuti nel pomeriggio tra la centrale operativa e il tram della linea 9 deragliato all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L'obiettivo è chiarire se il conducente abbia segnalato in anticipo un malessere o difficoltà di guida. Il tranviere, con una lunga esperienza di servizio, è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni, tutto in concorso. Un'iscrizione che fa presumere che altre persone saranno iscritte nel registro degli indagati anche per tutti gli accertamenti tecnici necessari, come le consulenze sulla scatola nera e quella cinematica, sulla ricostruzione della velocità e della dinamica. Il conducente, dopo l'incidente, aveva riferito di essersi sentito male, spiegando di aver perso il controllo del mezzo a causa di una sincope vasovagale insorta dopo un forte dolore al piede sinistro, provocato da un trauma accidentale avvenuto circa mezz'ora prima. Sabato sera è stato dimesso dall'ospedale Niguarda con una prognosi di 10 giorni. Gli inquirenti stanno anche analizzando i tabulati telefonici e il traffico del cellulare del conducente per verificare se vi siano state comunicazioni con la centrale prima delle 16.11, orario del deragliamento. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal malore improvviso a possibili errori umani o distrazione fino a eventuali problemi tecnici.
E a Palazzo Marino oggi, in apertura di consiglio comunale, c'è stato un minuto di silenzio per le vittime del tram deragliato. Alcuni comitati cittadini impegnati per il miglioramento dei mezzi pubblici di superficie e del trasporto pubblico locale milanese hanno chiesto la sospensione in via cautelativa dei Tramlink, il modello del mezzo deragliato. L'assessora alla mobilità Arianna Censi, in proposito, ha dichiarato che la valutazione spetta al magistrato. Credo che sia una decisione che esula dalle nostre possibili decisioni, ha concluso l'assessora Censi. Decine di voli cancellati dallo scorso fine settimana. La guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran ha una ricaduta sul traffico aereo, in particolare sullo scalo di Malpensa. Per domani è atteso il primo volo di rientro da Dubai, dove al momento sono bloccati anche centinaia di studenti lombardi.
Il conflitto in Medio Oriente impatta anche sull'aviazione mondiale, Italia compresa. All'aeroporto di Milano Malpensa sono stati 30 i voli cancellati nella giornata di domenica. Sono saltati i collegamenti su Doha, sul Bahrain, su Tel Aviv e soprattutto sono stati annullati numerosi voli di Emirates, la compagnia di Dubai che gestisce la principale rotta da Malpensa verso il Golfo Persico. Nella giornata di lunedì, con i suoi aerei bloccati, Emirates ha annullato anche il volo Malpensa a New York. L'arrivo del primo volo da Dubai per riportare indietro le migliaia di cittadini italiani che secondo la Farnesina sono presenti è atteso a Malpensa a metà pomeriggio di martedì. Tra i primi rimpatriati dovrebbero esserci anche 190 studenti di scuola superiore impegnati in un progetto europeo e rimasti bloccati sotto i bombardamenti dei droni. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Rinvio di un anno della chiusura del sito AG8, presentato un progetto di sviluppo per lo stabilimento di Agrate Brianza. Sono i principali risultati dell'incontro di oggi pomeriggio in Regione Lombardia sul futuro di ST Microelectronics, una delle realtà più importanti presenti sul territorio lombardo, alle prese con un futuro incerto per migliaia di lavoratori e lavoratrici. Enrico Vacca è segretario generale della FIMCISL Monza Brianza Lecco e ha partecipato all'incontro di oggi.
Incontro certamente non risolutivo, emergono alcuni dati significativi, in particolare direi che tra gli aspetti positivi c'è lo spostamento della chiusura del reparto di AG8, questo è il reparto a 200 mm, il reparto che l'azienda ha dichiarato obsoleto nel suo piano industriale e che oggi dà da lavorare tra diretti e indiretti a quasi 2000 persone ed è per capirci il reparto dove si concentrerebbero la stragrande maggioranza dei 1000 esuberi, per farla breve, di cui parliamo dall'anno scorso. L'azienda aveva inizialmente previsto la chiusura di questo reparto già per il 2026, oggi ha ufficializzato lo spostamento di tale procedura al terzo trimestre 2027 e ha ribadito davanti alle istituzioni la rinuncia a qualsiasi azione unilaterale. Altro elemento positivo venuto fuori è la stesura da parte dell'azienda di un piano per il sito di Agrate di sviluppo fino al 2034 con investimenti anche significativi. Nel complesso un incontro che, ripeto, certamente non ha risolto una situazione che rimane comunque difficile, ma che segna un paio di questioni su cui bisogna registrare delle positività e delle possibilità di lavoro.
Questa mattina l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, ha ispezionato il carcere Torre del Gallo di Pavia. Dalla visita emergono diversi problemi, dal sovraffollamento della struttura alle condizioni igienico-sanitarie di diversi reparti. Sentiamo l'europarlamentare Ilaria Salis.
La situazione a Pavia è terribile, parliamo di celle in cui non c'è spazio per la terza branda e dunque la brandina viene durante la giornata ripiegata fuori in corridoio perché altrimenti tre detenuti dentro così poco spazio non riuscirebbero proprio a muoversi. Nel padiglione vecchio ci sono docce piene di muffa, scrostate con un'aria irrespirabile all'interno, è una casa circondariale in cui però, come spesso accade, circa l'80% dei detenuti sono definitivi ma non ci sono percorsi trattamentali adatti. Ci sono un concentrato comunque di detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza, parliamo di 300 su 762 presenti. Il problema è che, parlando con il personale del SERD, ci hanno detto che anche coloro che loro valutano idonei a intraprendere dei percorsi esterni, di fatto poi almeno la metà delle richieste vengono rigettate e spesso anche perché si tratta di stranieri senza permesso di soggiorno. Il personale è molto carente, ogni educatore ha in carico più di 100 detenuti. Un altro fatto che ci hanno denunciato tantissimi detenuti in diverse sezioni è la difficoltà ad accedere alle cure sanitarie. Poi, parlando con il personale sanitario, abbiamo capito perché, insomma, hanno dei problemi di organico estremamente importanti, tant'è che ci sono medici che fanno turni di 24 ore e è capitato che facessero anche turni di 72 ore.
Per due soli voti di scarto sarà Marcello Bergonzi Perrone, il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative di Voghera. Candidato civico, con 513 voti, ha battuto la sfidante Alessandra Bazzardi, segretaria cittadina del Partito Democratico, che si è fermata a 511. Una decina di volte gli scrutatori hanno riconteggiato le 1036 schede compilate dagli elettori, data la differenza così risicata. La partecipazione a queste primarie è stata molto alta. Come ha intenzione di caratterizzare la sua candidatura? Lo abbiamo chiesto allo stesso Perrone.
Naturalmente ci vorrà un confronto tra tutti i membri della coalizione, perché io non corro da solo, corro con dietro una squadra che è abbastanza ampia, con delle teste pensanti, e quindi bisognerà che tra tutte le teste pensanti si raggiunga una sintesi delle priorità. Se dipendesse da me in questo momento, come ho già detto, io partirei per sempre, per la serie, per i primi 100 giorni di giunta, partirei con un risanamento del territorio, un risanamento della città visibile, quindi mappatura delle strade, vedere quali sono da rifare, segnaletica orizzontale e verticale, rimettere a posto il verde dove c'è da rimetterlo a posto, insomma rendere Voghera già da un punto di vista visibile qualche cosa di tangibile, diverso di come è ora, che è molto trascurata, e questo non va bene. E poi naturalmente attuare la parte del programma che è stata condivisa secondo una schedulatura di priorità che verranno poi condivise con tutti i membri del gruppo, ecco. Perché, ripeto, non è che mi voglio sbilanciare, io non sto correndo da solo e tutti gli altri dietro, stiamo correndo insieme, dove io rappresento la figura che ci mette la faccia in prima persona e che rappresenta la squadra, ecco.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato di fine ottobre, anche il TAR ha dato un freno alla caccia in deroga a Fringuelli e Storni. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di diverse associazioni ambientaliste e ha annullato i provvedimenti di Regione Lombardia che autorizzavano la caccia alle due specie di volatili per questa stagione venatoria. Claudio Morandini è un attivista di LAC, la Lega per l'abolizione della caccia.
Il TAR non ha fatto altro che riconoscere una verità tecnico-giuridica scientifica incontestabile. Non c'è nessuna emergenza, nessun problema serio di contenimento delle specie per le quali la regione ha autorizzato la caccia, cioè il fringuello e lo storno. Le normative europee sulle deroghe, e ovviamente anche quella nazionale quadro, prevedono che un provvedimento di questo genere si possa applicare solo nel momento in cui sono state superate e non considerate possibili alternative di contenimento di specie problematiche. Ovviamente il fringuello non è una specie problematica e non lo è neanche lo storno, è solo una truffa. Non a caso la sentenza parla di motivazioni ripetute all'infinito e già cassate in altre sedi, quasi certamente considerando l'assetto politico e gli sponsor, ovvero i rappresentanti del mondo venatorio che questa amministrazione regionale si ritrova, ci riproverà. Sicuramente questa sentenza ha un valore di tipo politico e giurisprudenziale, perché dice: continuate a ripetere lo stesso errore, i vostri provvedimenti sono illegali, non hanno nessuna base scientifica per essere varati, ma queste stesse motivazioni sono state sottolineate in decine di altre sentenze. La Regione Lombardia continua imperterrita in questa politica di rapina nei confronti di un bene collettivo, che è la fauna selvatica, ad esclusivo favore di una frangia di estremisti venatori che vogliono semplicemente poter sparare a tutto quello che ha un qualche tipo di interesse venatorio e gastronomico.
Le previsioni del meteo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli dapprima nuvolosi, ma a partire dalla pianura apertura di schiarite irregolari che diverranno poi più ampie in serata e nella notte. Domani tempo soleggiato su Alpi e Prealpi con solo qualche cumulo nel pomeriggio. Sulla pianura padana presenza di nuvole irregolari al mattino che lasceranno spazio via via a schiarite soleggiate. Precipitazioni ovunque assenti. Le temperature minime da 7 a 9 gradi, mentre le massime da 12 a 15 gradi.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15.